Abbiamo il fuori onda alla fine.
Ma non si può sapere che segno sei?
Ovviamente per Filippo e Pasquale abbiamo Mimmo, che è l'elemento di disturbo e ci sta facendo fare tardi.
Ciao ragazzi e benvenuti a Jetlag Travel Comedy Stories. Io sono Gabriele.
Io sono Cosimo.
Ed io sono Claudia.
Insieme siamo gli Avengers.
No, vi prometto la taglio. Era semplicemente per vedere la faccia di Cosimo spaventata nel panico. E l'episodio di oggi sarà appunto My New Home. Cosa significa? Lo spieghiamo dopo la sigla. Allora ragazzi, benvenuti, benvenuti a tutti. Grazie Claudia di essere qui, la nostra nuova ospite.
Grazie a voi per avermi invitato.
Spieghiamo allora cosa intendiamo per My New Home in. Non c'è persona più adatta di Claudia per fare questo.
Wow, come mi sento onorata. Per sì. Me My New Home è soprattutto avere quello che mi piace definire sempre home is where your heart is. Quindi è dove c'è il nostro cuore. E per me il My New Home è stata la mia nuova casa in US, perché sono partita con EF tanti, tanti, tanti anni fa e ho avuto una nuova casa, una nuova famiglia, una nuova scuola, una nuova vita per un semestre dove ho frequentato la scuola negli Stati Uniti. È stata l'esperienza più bella della mia vita. Penso che non avrei raggiunto nulla nella mia vita senza questo tipo di esperienza, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di avere un'altra famiglia dall'altra parte dell'oceano. E nonostante ho fatto questa esperienza più di 15 anni fa, è stato sempre bello. Proprio ieri ero in videochiamata con la mia host mom, che era il suo compleanno, e quindi siamo state assieme, nonostante gli anni passano. Sì, mi manca un sacco e sono un po' gelosa di tutti i miei studenti che partono, a breve stanno per partire per gennaio, mi viene sempre un po' il magone, perché anch'io vorrei tornare nella mia casa, lontano da casa, come dico sempre.
Grazie Claudia per la spiegazione, perché come al solito io non avevo capito il tema.
E quando mai?
Quando mai, non avevamo dubbi.
Esatto, quindi grazie per avermelo spiegato, perché ero un po' confuso, come sempre, all'inizio. Adesso ci sono, ho capito il tema, pensavo prima di traslochi, ma invece no, ci so, anche io ho una storia personale.
Davvero?
Certo,
dici
mi sono
più.
Trasferito negli Stati Uniti, a Los Angeles, che sono finito in una casa di un pazzo, magari a me non manca come manca la tua host family.
No, la mia erano tanto carini.
La mia no, insomma la mia situazione è stata differente, però adesso ho capito, niente, posto che vai, cultura che trovi, ma tanto già lavoravo, quindi bene così. Grazie Claudia, parla meglio tu della tua esperienza che non il mio.
Ma secondo me cambia, perché quando hai 16 anni è diverso ed è più facile abituarti in una nuova cultura, una nuova casa, è un pochino più, come dire, adaptable. Come direbbero gli americani.
Sì, io ero già grande, grosso e
tu grande, grosso, eri già un bambino disagiato.
Sicuramente. C'avevo
per questo i genitori l'hanno abbandonato, capito? Subito.
Esatto, sì, cioè sì. Hanno detto vattene.
Hanno detto con la tua famiglia originale non va bene, vai, insomma, vai e scopri nuovi lidi. Più o meno è andata così la storia, effettivamente.
Anche io sono stato fuori.
Dove sei stato, Gabriele?
All'estero, no, dico fuori da Napoli, nel senso, ah, cioè proprio okay. Per me è già oltre Mondragone, che è provincia di Caserta, tu lo sai, no?
Lo so benissimo.
È il paese di Cettina, di un medico in famiglia.
Esatto, cioè già oltre Mondragone per me essere all'estero.
Quindi no. Ora che sei a Milano sei proprio fuori, cioè sei all'estero già.
Sì, no, ora sono praticamente emigrato.
Hai fatto il passaporto, sì, c'è il visto, no, giusto. Sì, sì,
faccelo
giusto.
Vedere dopo.
Non ho capito?
Facci vedere il permesso di soggiorno dopo, dobbiamo verificare.
Ah sì,
stare
sì,
con
sì,
noi.
No, 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 sì, dopo ve lo faccio controllare, sì, appena esco di galera, nel senso. Allora, no, no, a parte gli scherzi sono stato in diverse case famiglie, ho fatto diverse esperienze, diciamo, quando ero alle superiori, di gemellaggio e sono stato ospite di una famiglia polacca e di un'altra svedese.
Che bello!
A Lund, tra l'altro, e che è comunque un luogo molto familiare F, perché lì è dove abbiamo la nostra sede, quindi non quella legale perché quella è a Zurigo. Però è comunque un posto magico per me, perché è dove praticamente ho conosciuto questa famiglia che mi ha ospitato per 10 giorni circa e
ho un ricordo molto felice con loro perché passavamo un sacco di momenti insieme, sia a pranzo che a cena. Comunque loro erano, ci tenevano proprio a mostrarmi la loro accoglienza, la loro ospitalità. E tra l'altro, per non farmi sentire, diciamo, troppo a disagio, preparavano piatti italiani.
Cioè, immaginiamo la delizia, quindi, giusto?
La mia sfera
è un po' come se cucinassi io, insomma. Quindi...
No, vabbè, se cucini tu, moriamo avvelenati.
Ovviamente.
No, oddio, la mamma cucinava molto bene. Mi fece dei fusilli al ragù con i piselli, perché il ragù napoletano a volte, non lo so, tradizionalmente non lo prevede. Però ogni tanto qualcuno ci mette anche i piselli dentro e lei... ci dico questi piselli che ci stavano bene in mezzo.
Si è fatta ispirare.
Sì, si è lasciata ispirare. Non so dove ha preso la ricetta, però era buono.
Dai, figo. La mia host family mi ha portato da Olive Garden quando avevo mancanza di cibo dell'Italia. È stata forse l'esperienza più traumatica che ho vissuto, però.
Non so se si può dire l'esperienza più bella.
No, la lasagna con l'uovo non me la scorderò mai. L'uovo sodo, gli strati di cipolla. Chi è stato negli Stati Uniti può testimoniare. Difatti tutti gli studenti che vanno, dico sempre, quando vi dicono vi manca l'Italia, vi dicono di andare da Olive Garden, cucinate voi. Sarà sicuramente meglio.
Beh, ma noi abbiamo anche comunque un ospite, se non mi sbaglio, che può parlare di questa esperienza, no?
Sì, sì, abbiamo un ospite molto speciale, Pasquale, che è qui questa sera con noi, che è stato un mio studente che ho accompagnato in questa esperienza, quindi ho visto tantissimo il suo cambiamento da quando è partito a quando è tornato. Pasquale, raccontaci un po'.
Ciao a tutti. Ciao Pasquale. Grazie dell'invito innanzitutto. Allora, grazie. Ci tengo a precisare di essere partito molti anni dopo rispetto a Claudia, quindi due cose sono principali. La mia mente sicuramente è meno annebbiata, i miei ricordi sono meno annebbiati e mi ricordo molte più cose. Secondo, la mia lasagna con l'uovo sodio e strati di cipolla è ancora sullo stomaco perché è passato troppo poco tempo e non l'ho ancora digerita.
Come tutti i miei studenti, ci tengono sempre a precisare che io sono vecchia e loro sono giovani, quindi anche in questo caso e anche questa volta siamo partiti subito con il piede giusto.
Sì, però Claudia, ti vogliamo bene, lo sai. Comunque sì, come dicevi, io sono stato uno studente con EF anno scolastico all'estero in Vermont, Stati Uniti. E il Vermont è uno stato che non conosce nessuno, nemmeno io prima di partire, però è uno stato incantevole a confine con il Canada nel nord-est degli Stati Uniti. È veramente bellissimo, specialmente in questo periodo dell'anno.
Meno male che ce l'hai detto, perché Cosimo non aveva idea.
Stavo già googolando cartina Vermont.
Immaginavo,
grazie.
Una faccia un po' spaesata, però la reazione di tutti, Cosimo, non ti preoccupare, è normale.
Va bene, non mi fai sentire meno solo in questo mondo. Grazie Pasquale.
Nessuno lo sa. Quando ho scoperto che sarebbe stata la mia nuova casa, perché per me quella è la mia new home, la mia casa lontano da casa, come dice Claudia. E avevo le mani nei capelli perché pensavo non ci fosse niente, solo le mucche. In realtà le mucche sono tante, però ci sono anche tante belle persone, tra cui la mia famiglia ospitante, che anche io come Claudia sento regolarmente tutte le settimane. Loro mi mandano i messaggi, mi dicono studia, perché anche loro si interessano della mia carriera scolastica a quanto pare. E niente, sì, quella è la mia casa lontano da casa.
Cioè, capito, non basta una mamma che ti dice Pasquale studia, sei andato a scuola oggi, cioè, ce ne sono due adesso.
Sì, che
due anni.
È uno dei pochissimi lati negativi, però sì, a volte è pesante. Però
lato negativo, l'ansia è raddoppia.
Quindi ora c'hai due mamme, due ansie, due tutto, Pasquale.
Esatto, due tutto.
Io mi ricordo ancora quando Pasquale ha chiamato, che aveva appena ricevuto l'abbinamento, e mi fa: Claudia, ma io da Napoli cosa vado a fare in un paesino così piccolo? Era spaventato e non voleva partire.
Napoli, mi hai detto Pasquale, nome tipico milanese proprio.
No, di Bolzano Alta, Pasquale, come?
Bolzano Marittimo, sì.
Dopo mostro anch'io la carta d'identità, così ci assicuriamo tutti quanti.
Perfetto.
Noi non parliamo.
Comunque,
perché siamo
sì,
ancora più assurdi.
4.000 abitanti, ero terrorizzato. Io avevo chiamato Claudia e dicevo: no, Claudia, ma questa cosa non si può fare. Non solo 4.000, due numeri erano molto importanti. 4.000 il numero di persone nel mio paesino, Hinesburg, Vermont, se volete andare a cercare, E il secondo numero importante era meno 25, temperatura minima raggiunta nella stagione invernale. Io avevo 25 mani nei capelli, io non pensavo di potercela fare, e invece adesso non riesco a non tornare. Io sto cercando di pianificare il ritorno in tutti i modi.
E come hai vissuto questo sbalzo climatico da Napoli al Vermont meno 25? È una bella sfida.
Allora, guarda, sì, però è stato meno traumatico di quanto pensassi, perché diciamo che la parte drastica era il tragitto casa-macchina e macchina-scuola, perché lì non hai riscaldamento, che è molto caro agli americani, loro hanno dei riscaldamenti a palla in qualsiasi ambiente. Quindi diciamo che il trauma erano quei 100 metri totali, però diciamo che poi si superava. Poi anche la neve non l'ho sentito particolarmente, perché era più divertente che freddo, quindi niente, no? Mi sono abituato subito, devo dire la verità. Anche
beh, un'esperienza bellissima, magari adesso ti butti come sport preferito lo sci, da Napoli adesso sai che esiste anche il freddo, la neve, e quindi è stata una bella esperienza alla fine,
esatto.
No?
Esatto, è una potenziale carriera da valutare. La carriera,
esatto, sci. Alberto Tomba, spostati praticamente, esatto. Pasquale da Napoli is coming for you.
Pasquale is coming. Pasquale, quando hai realizzato, durante la tua esperienza, che avevi una new home negli Stati Uniti?
Allora, io, se posso dire, l'ho realizzato subito, proprio quando ho varcato la porta di casa, ma perché io vivevo in un appartamento in città e mi ritrovavo in questo quasi simil cottage in un paesino, e la casa più vicina era a 600 metri di distanza. Quindi l'ho realizzato subito, perché ho notato subito la differenza, anzi forse anche prima di entrare dalla porta, proprio quando siamo entrati nel driveway, nel vicolo per entrare,
vialetto.
Nel vialetto, esatto, per entrare in casa, penso di averlo realizzato veramente subito. Però altrettanto subito in realtà mi sono abituato, ma come dicevi tu, perché a 16 anni si è tanto flessibili, non si è per niente fatti e finiti, anzi quella è un'esperienza che ti fa, e quindi diciamo che mi sono abituato subito. Però il cambio drastico mi ha fatto subito realizzare che non ero a casa mia, però la mia famiglia ospitante ha subito cercato di farmi sentire a casa, come diceva anche prima Gabriele, cucinavano italiano, cercavano, io non parlavo bene, cercavano di comunicare con me in tutti i modi possibili, quindi l'ho sentita veramente dopo pochi giorni casa, perché era calda, accogliente, come edificio, cioè come luogo, ma anche come persone, per chi la abitava, diciamo.
È bello che quando pensiamo indietro al primo momento che abbiamo varcato la soglia della nuova casa, io, che anch'io vengo da Bolzano marittima, come si può notare dal mio accento, sono partita lasciando il mare, vendendo intere distese di verde che proprio non andavano bene per me il primo giorno. Poi, come diceva Pasquale, diventa veramente parte del tuo cuore. Pasquale, qual è il ricordo più bello che ti porti con te di questa esperienza?
Io non direi tanto un ricordo quanto le persone, perché io ricordo che quando ci siamo salutati con mia mamma ospitante, che io chiamo mamma, cioè ancora ad oggi, mentre preparavamo le valigie siamo scoppiati a piangere, non ci volevamo lasciare, così anche con i miei fratelli e sorelle ospitanti,
nonostante con tua sorella all'inizio non andavi tanto d'accordo.
Sì, ma come penso sia abbastanza normale, però diciamo poi abbiamo imparato a conoscerci, perché piombare nella vita comunque di un adolescente di 17 anni non deve essere facile né per te né per l'adolescente di 17 anni che ti accoglie, quindi diciamo che ci sono delle differenze che poi insomma sono superate. Ma comunque guarda, l'affetto che io ho percepito durante tutto l'anno, specialmente alla fine, è quella, è proprio l'emozione più grande che io mi porto, perché sia dei miei amici ma soprattutto della mia famiglia. Per me lasciare la casa dove ero stato un anno è stato veramente, veramente difficile. Il mio cane, la casa, la stanza, il camino, è stato veramente, veramente difficile. E questo è quello che mi porto dietro, proprio le relazioni che si sono instaurate. Quando ci ripenso, veramente penso a quanto sia incredibile che in un anno riesci a formare dei legami così profondi che poi, come anche i tuoi, ti durano per sempre.
È vero, io se penso per esempio a quelli che ho avuto io per 10 giorni, ancora tutt'oggi li sento, sono stato molti anni fa in Svezia da loro ospite, pensa che quando io sono stato lì, mi hanno addirittura ceduto la camera di una delle due figlie che avevano, quindi c'è ospitalità proprio al massimo. Poi con me dormiva pure il gatto, devo dire. Cioè pure il gatto si era affezionato a me ormai.
Solo il gatto?
Solo il gatto, sì, sì.
Ovviamente io voce fuori il coro, io no.
Non avevamo dubbi.
La mia esperienza,
dopo la tua esperienza, bene, no, Los Angeles.
È andata meglio in Asia che negli Stati Uniti, ma va bene. È vero, non ridete, è vero, è andata meglio in Asia che non lì. Però abbiamo capito che Pasquale, insomma, la valigia è pronta, ripartireste e la rifaresti adesso questa esperienza.
Sì, 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 adesso, domani, dopodomani, assolutamente.
Adesso parlo con Claudia, prendiamo un biglietto, insomma, facci vedere questo volo diretto Napoli-Vermont e cerchiamo
vediamo
di organizzarlo.
Vediamo che cosa possiamo fare.
Sì, esatto. Grazie, ragazzi, mi affido a voi completamente.
Fai benissimo o molto male, dipende.
Grazie Pasquale, resta pure con noi fino alla fine dell'episodio, ok?
Grazie mille Pasquale per la tua esperienza.
Grazie a voi, rimango volentieri.
È molto bello vedere come le mie esperienze siano sempre negative rispetto a quelle degli altri, però va benissimo, insomma, Pasquale è stato illuminante. No, scherzo, non è stata così malvagia. E lavoravo, non ero uno studente, quindi un'esperienza completamente diversa, però... È bellissimo vedere come cambia la vita ai ragazzi.
A proposito di esperienze diverse, noi qui abbiamo un ospite che è un artista a tutto tondo e ha, diciamo, un modo tutto suo. Io non sono sicuramente la persona più adatta per spiegarlo. Lo lascio fare a Filippo, dottor Panico, grazie di essere qui.
E vai, mi aspettavo gli applausi in questo momento, almeno da voi, esatto, 3-4 non potevate...
Ma ci saranno, li mettiamo sotto.
Okay, okay.
Filippo, io ho grandi aspettative, ho letto la tua bio e sono super curioso di sapere quello che tu fai.
Ah, solo la bio hai letto?
Un po', mi sono anche un po' informato, insomma, come tutti i romani, precisino, eh?
Io pensavo che stessi dicendo, ho grande aspettativa, ho letto tutto quello che hai scritto, sono venuto
tutto a vedere, no, ci sto lavorando, ho sul comodino tutto il resto, lo farò questa sera.
Ti perdono.
Grazie.
Guarda, l'ultima volta che mi hanno fatto un'intervista su Zoom, ci stavo pensando adesso, era un ragazzo molto giovane, mi ha chiesto cosa ne penso della morte. È la prima cosa che mi ha chiesto.
Quindi bello, super, che... come dire, motivante iniziare subito con un'intervista con questa bella domanda.
Sì, quindi penso che, insomma, qualsiasi cosa voi potreste dirmi e chiedermi sarà sicuramente meglio di quell'ultima esperienza.
Ho una domanda, Filippo. Cosa pensi della morte?
Guarda, in realtà adesso che l'ho già risposto quella volta potrei anche risponderti più facilmente, però lì mi ha spiazzato molto. Ma innanzitutto vi ringrazio per quell'applauso non sonoro ma comunque visivo, perché vi ho visto nelle vostre piccole webcam. E io faccio questa cosa da febbraio del 2018, ho iniziato questa cosa che io chiamo il tour dei soggiorni, poi in estate tour dei soggiorni dei terrazzi e dei giardini. E fondamentalmente è uno spettacolo comico, poetico, nelle case delle persone in tutta Italia. L'unica regione che ancora non ha toccato il tour dei soggiorni è la Valle d'Aosta, quindi se conoscete qualcuno in Valle d'Aosta che vuole ospitare...
Valle d'Aosta, mi raccomando, se state ascoltando, chiamate Filippo e Dottor Panico per un tour nei vostri soggiorni.
Sì. E poi la Valle d'Aosta nessuno ha ben presente, neanche il loro accento, cioè chi è che sa come parlano in Valle d'Aosta? Io non ne ho proprio idea, cioè tutte le regioni del mondo... del mondo,
Filippo,
non Italia...
Cioè,
andavo spesso in Valle d'Aosta quando vivevo a Torino.
Fammi l'accento valdaostano.
No, oddio, l'accento, sono impreparato. Perché tra l'altro ora che tu dicevi questa cosa stavo andando mentalmente indietro con la mente come parlano i valdostani. Non mi viene in mente nemmeno a me. Perché è un misto tra francese e piemontese, però non sono sicuro, non vorrei offendere nessuno ovviamente, però...
Se stai zitto fai più bella figura, Mimmo.
Così te la cavi, così solo per le conoscenze geografiche, perché effettivamente sta lì. Però sì, la Valle d'Aosta, secondo me, ha preso il posto di quello che poi è stato nell'immaginario collettivo il Molise e la Basilicata, cioè questa cosa qua del... Perché il Molise sì e non la Valle d'Aosta? Io tra l'altro sono della Basilicata, quindi insomma... Questa cosa è un tema che per me mi sta a cuore.
Anche prima tu vedo super nordico.
Io sì, assolutamente. Però, insomma, dicevo, scusate, mi sono perso in questa parentesi. Quindi questo tour che faccio, uno spettacolo comico poetico nelle case delle persone, in cui prima dello spettacolo, all'inizio per semplicità, poi alla fine è diventata una cosa che faceva parte integrante e anche importante dello spettacolo, prima cucino per tutti. Quindi arrivano le persone, che ne so, alle 20, di solito la maggior parte delle volte è di sera, e alle 20 si inizia a chiacchierare, a sbevazzare, a mangiare, alle 21.30 inizia lo spettacolo.
Allora, Filippo, io mi sono appena trasferito in una nuova casa, non ho mai acceso il forno, non so nemmeno come si fa, io sono rapito da questa cosa, sentiamoci perché ti invito a casa mia, se sei pure cucinare, perché io non lo so fare, non so nemmeno come si accende la cucina, quindi... Mi interessa.
Il forno adesso è diventata una, come dire,
un lusso.
Uno strumento sì, esatto, uno strumento un po' fantasmagorico. Non so chi adesso ha il coraggio di utilizzare il forno senza sensi di colpa.
Esatto.
Quindi, diciamo che, esatto, per esempio, il forno non fa parte della cucina di tutti i soggiorni, anche perché non sempre c'è un forno, come dire, performante. Quindi magari ti trovi, no, più che altro magari c'è un forno scassato, quindi per non rischiare ho deciso da subito di non usarlo. E, no, dicevo, le persone insomma che vengono al tour, che sono diciamo una trentina di solito, 30, 40, 25, 20, dipende, tendenzialmente comunque una trentina, e magari in quelli all'aperto un po' di più. Però si conoscono anche magari quella sera lì, cioè nascono dei legami, questa cosa è divertente. Per esempio a Milano, una delle ultime volte che sono venute due persone che non si conoscevano prima di venire al mio spettacolo, si sono conosciute al mio spettacolo e sono rivenute insieme, quindi questa cosa mi è piaciuta.
Bellissima.
Sì. Fantastica.
Spero nel frattempo non si siano lasciati, comunque...
Magari... Ah, perché è nato pure una relazione, insomma, quindi è bellissimo.
Sì, sì, magari non lo so, lui la picchia, cioè, spero che insomma le cose vadano bene. Non vorrei essere l'artefice di una relazione sbagliata.
Scusami Filippo, magari non ho ben inteso io, ma come nasce, cioè come scegli le tue date, le tue location e come le sviluppi? Cioè mi interessa molto capire un po' l'iter, insomma, perché è una cosa bellissima, cioè io sono rapito da tutto questo.
Come scelgo gli spettacoli, cioè le case? Semplicemente la prima volta ho detto faccio questa cosa, a febbraio, magari a gennaio, a dicembre ho detto sui miei social faccio questa cosa, chi vuole ospitare uno spettacolo di questo, è iniziato così a prendere le prime date, eccetera. Poi sono passati anni, ne ho fatti quasi 300 in questi anni, ed è diventato che praticamente a, che ne so, ottobre prendo tutto l'anno, prendo le date da ottobre fino a maggio, e poi da, che ne so, ad aprile prendo l'estivo, che sono lì anche per organizzazione mentale mia, insomma, sono due campionati diversi, quindi perché sono anche due case diverse, cioè nel senso le persone che fanno l'estivo magari non hanno una casa in cui farlo d'inverno, quindi insomma divido queste due cose. Adesso presto prendo le date fino a maggio, e non c'è la Valle d'Aosta ancora purtroppo nel calendario,
ma la troveremo.
Ti aiuterò.
È lontanissima, in realtà è lontanissima la Valle d'Aosta, non è molto comoda, però almeno per sfizio. Per la prima volta sono andato in Sardegna un mesetto fa.
Wow!
C'ero già stato, però, per la prima volta col tour, ed è stato molto bello, ed era una delle ultime che mi mancava.
Dove sei stato?
Sono stato... erano tre date a Cagliari e una alla famosissima Alghero, famosa solo per quella canzone. Impossibile non pensarci, per tutto il tempo che sono stato all'Alghero ho cantato in testa quella canzone. Tra l'altro bellissima, sia Alghero sia Cagliari mi sono piaciute molto molto. Scusate, ho aperto un'ennesima parentesi. O forse è Cosimo che mi interrompe, non mi fa finire.
Sicuramente colpa mia.
L'elemento di disturbo è sempre lui.
No, che stavo dicendo? Stavo dicendo del tour.
Sì. Cioè, che ti è venuta in mente questa idea così all'improvviso, ho detto, voglio andare a fare un tour nelle case degli altri.
Ma guarda, questa è, diciamo, è la domanda che mi fanno più spesso le persone. Infatti, tra l'altro, l'ho stampata la risposta a questa domanda. Perché...
Promemoria.
Assolutamente. No, l'ho stampata per un motivo molto semplice, perché tipo adesso ne faccio, che ne so, 8 date al mese, e la maggior parte delle volte prima dello spettacolo, che io sono lì a bermi una birra, a mangiare una cosa, le persone mi fanno questa domanda. Allora io dico,
Guarda, la risposta non la so dare mai bene. Allora, una volta mi sono messo a scriverla e quindi è lì sul tavolo. Di solito la metto vicino al menu, c'è la risposta a questa domanda.
Ce
Però
l'hai anche
adesso
adesso?
no, adesso ve la dico a voce così, anche perché non lo so dove la dovrei trovare. Comunque, tendenzialmente, io prima facevo i live nelle case perché io sono un cantautore fallito, ma scrittore affascinante in questo momento. E quindi praticamente io ho 32 anni, ora ne faccio 33, dal 2008-9, non ricordo, ho iniziato a fare le serate nei locali, come sempre Filippo Dottor Panico, cantautore, insomma. E a un certo punto ho iniziato anche questa cosa qua della poesia, è iniziata per caso, tendenzialmente all'inizio erano i miei post di Facebook, proprio banalmente. E poi sono diventati una cosa sempre un po' più seria e l'ho affiancata a questa cosa del cantautorato. Fino a che nel 2018, dopo aver fatto live in tutta Italia, tranne la Valle d'Aosta, nei bar peggiori del mondo, poi fortunatamente le cose sono iniziate ad andare bene, con la scrittura, sono iniziate ad andare meglio anche come il cantautorato, però mi sono detto. Voglio fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto. Quindi la cosa che mi era venuta in mente, visto che c'era tanta gente che mi diceva vieni a fare lo spettacolo qua, vieni a farlo qua, vieni a farlo là, detto perché non lo facciamo da voi, invece di avere questo tramite dei locali, che comunque insomma è sempre una presenza ingombrante, cioè quando fai le cose da solo, come editore di te stesso e come organizzatore di te stesso, sicuramente te la gestisci diversamente, cosa che fortunatamente. Ho tanti difetti, ma io a fare questa cosa sono bravo a gestirmi da solo le cose, essere il mio editore, il mio datore di lavoro. E quindi da lì in poi, dal 2018 in poi, la cosa è andata sempre meglio e ho lasciato il mio lavoro perché facevo il fonico in un locale, sempre parallelamente ai concerti in giro, però comunque facevo il fonico di lavoro. L'ho lasciato dopo qualche mese dell'inizio del tour dei soggiorni, adesso faccio questo da un po' e sono
E sei
felice di
arrivato a
questo.
visitare 300 case in tutta Italia, cioè un numero
Sì,
sorprendente.
qualcuna si è ripetuta, quindi diciamo magari
Ok.
boh, 260, ecco. No, sono
Ok.
quasi 300. Alcune sono riandato perché gli è piaciuta la cosa, siamo stati bene, quindi l'hanno voluta rifare.
E dove ti sei sentito più a casa?
A casa mia, perché l'ho fatte anche alcune a casa mia, banalmente. Nel momento dopo la seconda ondata di Covid, il secondo lockdown. Per ripartire le prime 4-5 le ho fatte a casa, così in tranquillità, con magari meno persone.
E
L'ho
raccontaci
fatto ovunque.
magari
L'ho
un
fatto
episodio in
ovunque.
cui sei andato in un'altra casa e ti sei sentito veramente come se fossi veramente a casa tua.
Guarda, tendenzialmente la cosa bella è la seconda volta che dico tendenzialmente, mi piace molto questo avverbio oggi. E diciamo che la cosa bella di fare un tour nel genere delle case è proprio quello di arrivare, cioè quando arrivano le persone tu sei padrone di casa, non sei ospite, perché tu comunque hai cucinato, stai lì, hai tutta la tua strumentazione. La vivi diversamente rispetto magari a teatro. Che stai o in un locale, che stai in camerino e inizia, cioè esci quando inizia lo spettacolo, è diverso, no? È un rapporto molto diverso, quindi mi sento sempre un po' a casa. Poi ci sono delle persone magari che hanno pubblicizzato bene la serata con i loro amici. E magari questi amici già mi conoscevano, già seguono le mie cose, oppure ci sono situazioni in cui ci sono magari su 30 persone, 22 le ho portate io perché mi hanno scritto perché volevano venire allo spettacolo, persone che non conoscevo. È tutta una questione, è tutto casuale in realtà, cioè ci sono delle, faccio il fricchettone dicendo questa cosa, ma ci sono delle energie diverse ogni volta, cioè non è detto che. Se ci sono 40 persone che vengono perché se leggono ogni giorno le cose che metto su Instagram, la serata sia meglio rispetto a quando ci sono 40 persone che non ti hanno mai visto e non sanno che fai. Cioè, è tutta una situazione. Dipende anche molto dal proprietario di casa, questo. Il proprietario di casa come si pone, com'è, che tipo è, com'è la casa, ma anche banalmente. Cioè, la casa della persona cambia fa tanto dello spettacolo. Cioè, se siamo in una casa incredibile, nuova, pagata tantissimo, sicuramente lo spettacolo potrebbe andare peggio, perché comunque le persone sono più in qualche modo legate, no? Cioè, se hai paura di sporcare il muro appoggiandoti, sicuramente la vivi diversamente la casa.
Certo.
Poi magari se hai, se invece magari anche in quella casa lì magari ci sono un pubblico di 50-60 anni, perché mi capita anche quello a volte, magari per loro è normale, quindi sono presi bene, magari si imbriacano e se la vivono
felici e contenti.
Sì, è tutto un punto interrogativo sempre, e questa è anche la bellezza di farlo a casa rispetto ai locali, in cui magari il palco è uguale più o meno sempre, mentre invece la casa è sempre diversa. Vi lascio con questa frase da scrivervi sul vostro diario.
Io ho un'altra domanda, Filippo. Tu hai detto che cucini pure, ma come scegli il menù a serata? Perché secondo me è importante.
Stai chiedendo per un amico o per te stesso?
Per me stesso, ovviamente. Però cioè, nel senso, perché è molto interessante, è vero, mentalmente quello che stavi dicendo, come la casa, quindi anche capire la casa, l'ambiente che si va a creare, le persone che ci sono, e il menù come lo scegli?
Allora, le prime tipo 150 cambiavo il menù ogni volta, quindi ogni volta sceglievo cosa fare rispetto a come mi girava. Poi a un certo punto ho detto, ma che cazzo mi frega, e ho scritto il menù e ho iniziato a fare più o meno sempre quello, poi magari con qualche modifica. E adesso vado sul sicuro, anche perché anche alla spesa al supermercato è un momento, deve essere un momento di magari di concentrazione, di raccoglimento, ma non deve essere di stress. Quindi io magari devo andare al supermercato sapendo cosa prendere, e visto che vado sempre nello stesso supermercato, che ora non dirò il nome per non fargli pubblicità, so anche bene o male dove sono, quindi quello lì è un modo, come dire, come di unire i puntini delle settimane enigmistica, cioè mi concentra molto quella cosa, è l'inizio. Anche se magari sono andato a pranzo, mi sono bevuto un bicchiere di troppo, quando vado sul mercato a fare la spesa so che sta per iniziare il lavoro, sta iniziando, e quindi mi concentro.
Il tuo momento di raccoglimento per concentrarti, sì, e dare la tua performance al massimo.
Sì, sì, assolutamente. Anche perché mettere ordine al disordine è sempre una cosa, secondo me, positiva, cioè concentrante. Quindi nel carrello del supermercato, vedere che ci sono quelle, io quelle divido, no? Sono quattro piatti, quindi divido il carrello così, e mi stimola molto, non so, forse è roba di endorfine, chissà.
Controlla i tuoi messaggi, che Cosimo qui accanto.
Esatto, io sono rapito da questa. L'ultima domanda: che segno zodiacale sei?
Io detesto quando mi fanno questa domanda, infatti c'è anche la risposta nelle risposte.
Infatti sono l'elemento di disturbo questa sera, io riesco a dirti tutte le cose che puoi.
Guarda, no, ma a parte gli scherzi, cioè, di solito a questa domanda cerco di spiazzare il mio interlocutore dicendogli che il mio segno zodiacale è Cremino. A me questa cosa fa ridere, a nessun altro. Te lo dirò una volta che verrai a sentire il mio
segno zodiacale. No, è che facciamo pubblicità ai segni zodiacali, capito?
No, perché la prossima puntata se voglio faccio con la strada, la gente, no, ok.
Ma poi io questa fissa poi non ho mai capito dei segni zodiacali, ma perché? Perché c'è questa fissa?
C'è un senso, ma ci vuole un'altra puntata per farlo, per spiegarlo.
Anch'io una domanda.
Vai la squadra. Vai.
Non ci credo che detesti di più la domanda che segno zodiacale sei rispetto a che stagione in armocromia sei, perché a me questa fa uscire veramente dai gangheri, ragazzi, non ce la posso fare.
Ti adoro, Pasquale. C'è solo di andare fuori questa domanda.
Ma veramente ti fanno spesso questa domanda? Forse perché vivete a Milano? Forse vi fanno questa domanda in situazione.
Indubbiamente siamo tutti immigrati al nord.
No, io non vivo neanche a Milano, ma poi sai cos'è? Me la fanno, no? Ma che stagione sei? No, ma questo quello... Vabbè. Ma sei autunno, ed è quello che sento sempre, 90% delle volte io sono autunno.
Vabbè, magari qualche serata di moda, non lo so, non onestamente nessuno mi ha mai fatto questa domanda, però la inizierò a fare io, caro Pasquale, promesso.
Hai visto? Mi piace, sono contento.
Qual è la domanda? Che stagione?
Che stagione sei?
Che stagione sei? Bellissimo. Lo chiederò appena vedo... Ora, se esco dal portone di casa e incontro qualcuno del palazzo, glielo chiedo. Vediamo che mi risponde.
Grande. Ottimo.
Bene, allora io ringrazierei prima di tutto Pasquale, ma ringrazierei anche Filippo di essere stati con noi.
Grazie a voi.
E io concluderei adesso questo episodio con la nostra solita morale, che inaspettatamente ce la darà Claudia.
Ho pensato un po' tanto perché sono state due belle storie. La morale di oggi è: solo uscendo dalla nostra zona di comfort possiamo comprendere come le differenze culturali ci possono arricchire personalmente e aiutarci a rendere il mondo un posto migliore.
Che bello, che pensiero profondo.
Sì, io ero rimasto all'armocromia, alla stagione, però mi piace di più la tua morale, Claudia, grazie.
Avrei
Però
detto fare
no,
stagione.
ti chiedo un commento alla morale di Claudia.
No, sono d'accordo con quello che ha detto Claudia e credo che uscire dalla zona di comfort per iniziare a vedere, esplorare, capire un attimino cosa c'è fuori è sempre eccezionale. Quindi un po' banale il mio commento, ma lo condivido totalmente.
Grazie Cosimo. Allora salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti Filippo e Pasquale per essere stati con noi.
Grazie ragazzi.
E ricordiamo di ascoltare il nostro prossimo episodio che uscirà il 6 dicembre. Ciao ragazzi, bye bye!
Ciao.
Ciao.
Jetlag Travel Comedy Stories è un podcast di F-Education First, ideato da Gabriele Marino, conduttori Gabriele Marino, Benedetto Bonventre, Cosimo Protopapa, Arianna di Taranto, Martina Milan, Sara Di Salvatore, Claudia Francalvieri. Prodotto da Gabriele Marino, scritto da Gabriele Marino, musica di Partners in Rhyme, video Gabriele Marino, project manager Benedetto Bonventre, grazie a Nari Kim, Alessandra Kripow.
Ma non si può sapere che segno sei?
No, non te lo dico.
Dai, adesso devo andare a googolare il
Aspetta,
segno
io la
zodiacale di
registro questa
Filippo.
cosa, la devo registrare questa cosa. La metto fuori
Io
onda.
voglio sapere il segno zodiacale. Ragazzi, è importantissimo, perché poi non è tanto il segno zodiacale, ma come l'ascendente, perché è il sole. Ma vabbè, facciamo una puntata su questo, io sto
Vabbè,
preparando.
invitatemi alla puntata sul.
No, perché tu non hai detto il tuo segno zodiacale, quindi tu no.